Cambiamo argomento e adesso andiamo a parlare, come vi dicevamo in apertura, di tumori del cavo orale. Lo facciamo con il nostro prossimo ospite, che è professore ordinario di malattie odontostomatologiche all'Università degli Studi di Milano, è direttore della struttura complessa di odontoiatria e stomatologia oncologica dell'ospedale San Paolo ed è fondatore di A Capo ATS. Benvenuto il professor Giovanni Lodi, grazie di essere qui con noi.
Grazie, grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci ascolteranno.
Grazie e come faccio sempre con tutti i colleghi, ci diamo del tu.
Assolutamente,
Allora,
assolutamente, Vittorio.
non se ne parla mai di questa
No,
questione. Come mai e qual è la situazione in termini di diffusione dei tumori del cavo orale?
E professore, mi permetto di interromperla solo per sapere se ha una radio accesa lì vicino, che sentiamo un ritorno, in caso la spegniamo, no? Allora, chi se ne
no, io proprio sono in ufficio isolato.
va bene, no, adesso già non, forse va meglio.
Bene, allora, qual è la diffusione e perché è importante parlare dei tumori del cavo orale?
Allora, partiamo da perché è importante parlarne, perché è un tumore di cui in pochi conoscono l'esistenza. A me capita sfortunatamente di comunicare diagnosi tutte le settimane, quasi tutti i giorni, e nella maggior parte dei casi i pazienti dicono: io non sapevo neanche tu stessi il tumore della bocca, il tumore della lingua. Perché la situazione su questa non lo so, non è una situazione solo italiana, in molti paesi europei e anche nel Nord America la situazione è la stessa, cioè è un tumore di cui si conosce poco l'esistenza. E quindi questo ovviamente è un problema perché se un paziente non sa dell'esistenza del tumore non se ne preoccupa neanche né in termini di prevenzione né in termini di diagnosi precoce.
E cosa si può fare in termini di prevenzione di diagnosi precoce?
Allora, per la prevenzione i fattori di rischio sono ben noti, quelli principali, che sono il fumo e un eccesso di alcol, anche se rispetto al passato, quando il paziente tipico era un paziente maschio sessantenne, forte fumatore, da una ventina d'anni è cresciuta sempre più una quota di pazienti diversi da quelli storici, sono pazienti molto più giovani, in cui la distribuzione del sesso è praticamente pari e in cui non ci sono fattori di rischio noti. Questa è una cosa su cui ci stiamo interrogando, in realtà è una cosa che non succede non solo per il tumore della bocca, ma per diversi tumori. C'è questo da qualche anno, c'è questo aumento di casi nei pazienti giovani e senza fattori di rischio, senza fattori di rischio noti.
In questo contesto, allora, parlare di prevenzione di diagnosi precoce cosa significa? Se sono caduti un po' questi indicatori prognostici precedenti?
Certo, questo è sicuramente un problema. Io credo che la cosa importante sia appunto informare sull'esistenza della malattia, quindi se si ha in bocca qualche cosa che non guarisce, diciamo le cose più comuni che possono succedere in bocca e che guariscono, sto parlando di mucose orali, quindi sono le aste, sono l'herpes, tutte cose che guariscono più o meno spontaneamente nel giro di poche settimane. Se un cittadino ha qualche problema alle mucose orali che non guarisce, una cosa da fare è andare a farsi vedere e anche qua non si conosce l'esistenza di uno specialista, che è un odontoiatra che è specializzato in questo tipo di malattie della mucosa orale, che in Italia viene chiamato patologo orale, ma comunque la raccomandazione è andare a far vedere al proprio dentista, perché il dentista o sarà lui in grado di fare la diagnosi o sicuramente sarà in grado di riferire ai pazienti. Quindi, ripeto, aver presente che la malattia esiste e nel caso di problemi, soprattutto diciamo, la malattia si manifesta in maniere molto diverse, diciamo, la maniera più frequente sono delle ulcere, la zona molto più frequentemente colpita sono i bordi della lingua, quindi se abbiamo qualche cosa che non va ai bordi della lingua o in altra sede della bocca che non guarisce dopo 15 giorni, 3 settimane, andare subito da un dentista e farsi vedere.
E in questo caso, nel caso cioè di una diagnosi di tumore del cavo orale, di quali terapie oggi disponiamo? Andiamo su una terapia di tipo farmacologico, andiamo su una terapia di intervento chirurgico, su tutte e due?
La terapia di scelta è quella chirurgica, Diciamo, se il chirurgo, che per lo più è un chirurgo maxillofacciale oppure spesso anche un otorino, rimuove tutto il tessuto malato, il paziente è guarito, la paziente è guarita. In alcuni casi, già prima dell'intervento, si programma anche un trattamento radioterapico, quindi dopo l'intervento si fa radioterapia. Mentre sono molto molto meno comune le terapie mediche, che sono riservate ai casi più avanzati, quelli intrattabili, quelli già con una diffusione metastatica. La cosa speciale di questo tumore è un tumore che, sia per la malattia che per le terapie, impatta sulla bocca, e la bocca è qualcosa che determina in qualche maniera la nostra identità. È fondamentale per la comunicazione, per l'affettività, per l'alimentazione, e quindi è un tumore che ha un impatto molto forte, diciamo, anche da un punto di vista proprio psicologico. Per cui, per esempio, noi all'ospedale San Paolo abbiamo un gruppo di psicologi che seguono solo questi pazienti dal momento della diagnosi fino al trattamento e dopo il trattamento.
Ecco, anche dopo il trattamento, hai sottolineato, mi pare importante, perché magari col trattamento e l'intervento si risolve la parte strettamente oncologica, cioè del tumore, però poi rimangono altri tipi di limitazione rispetto all'uso, no, della bocca, del nostro cavo orale. È così. E in questo caso che limitazioni possono rimanere? Lo dico perché nel lavoro che faccio sull'invalidità ho visto più di una persona arrivare con una problematica oncologica risolta, però con altri tipi di problematiche. Quali sono quelle che possono manifestarsi dopo l'aspetto chirurgico e oncologico?
Ovviamente se il trattamento è un trattamento, diciamo, chirurgico per un caso piuttosto avanzato, che può voler dire magari perdere una parte importante della lingua o perdere una parte importante dei denti o delle basi ossee, vuol dire che il paziente a volte deve ritornare a imparare a parlare, a deglutire, a mangiare, e quindi sono diverse le problematiche che incontra. E poi, ripeto, insomma, l'impatto che si può avere sul viso è un impatto che modifica la propria identità in qualche maniera, quindi se sono pazienti da un punto di vista psicologico possono essere molto molto fragili. Non so, a me per esempio ha colpito, diciamo, all'inizio noi ci preoccupavamo soprattutto io facevo questo lavoro da più di 30 anni, no? Ci preoccupavamo solo del tumore, e poi piano piano abbiamo imparato che in realtà, appunto, i problemi sono molto alti, sono appunto il paziente che cambia voce, per esempio, una cosa che su alcuni pazienti ha un impatto molto forte. Pazienti che hanno problemi alimentarsi, quindi soffrono di anoressia perché non riescono a mangiare o hanno una dieta molto limitata, quindi a trovare qualcuno che gli insegni a deglutire, quindi l'orbetista, qualcuno che gli dia una dieta adatta, quindi un nutrizionista, fisioterapisti, perché spesso la radioterapia poi determina una modifica anche della mobilità della bocca. Sono pazienti complicati, però voglio darti una buona notizia sulla Lombardia, perché un altro dei problemi di questi pazienti è che, come forse tu lo sai sicuramente, forse lo sanno anche molti ascoltatori della Popolare, l'odontoiatria ha una parte un po' strana del sistema sanitario nazionale, perché non è universale. Hanno accesso alle cure solo alcuni cittadini, quelli che hanno fragilità socio-economiche o mediche, e per certo i pazienti che hanno avuto un cancro alla bocca hanno accesso alle cure. Però il sistema sanitario nazionale non fornisce a nessun paziente, neanche un paziente che ha avuto un cancro della bocca ed è molto povero, nessun tipo di dispositivo. Quindi vuol dire che la dentiera, la protesi, la capsula sono tutti a carico dei pazienti. Tieni presente, non l'abbiamo detto, questa è una malattia che colpisce soprattutto gli strati più deboli dal punto di vista socio-economico. E quindi questo era un problema molto serio, perché un paziente che ha avuto un intervento importante ha bisogno di una riabilitazione importante, vuol dire una riabilitazione molto costosa, parliamo di impianti, parliamo di protesi, parliamo... E questo era tra l'altro uno dei motivi per cui abbiamo creato questa associazione. Però la buona notizia è che nel 2025 la Regione Lombardia ha stanziato 3.750.000 euro per tutte le strutture odontoiatriche regionali, proprio per fornire a questi pazienti i dispositivi necessari a, diciamo, a essere riabilitati. Quindi questo mi pare una...
Ottimo, questo mi sembra una notizia importante, perché poi la ricaduta è sempre sui ceti più deboli economicamente.
Esatto.
Dopo questa notizia positiva, un'ultima domanda, abbiamo un minuto a disposizione, e tu sei anche il fondatore, il presidente appunto dell'associazione, a capo.
Sì,
come funziona,
sì,
e come si può contattare questa associazione?
Allora, un'associazione che appunto è nata per aiutare i pazienti e le famiglie con questo, che sono state colpite da questa malattia. Noi diciamo che siamo nati per informare, quindi informare la cittadinanza sull'esistenza della malattia, aiutare i pazienti e le loro famiglie e formare odontoiatri, medici su questo problema. Per esempio, noi all'ospedale di San Paolo paghiamo, come dicevo prima, servizi di psicologia clinica dedicato a questi pazienti, pagato l'associazione, paghiamo gli odontoiatri dedicati a questi pazienti, pagavamo prima di questo stanziamento della Lombardia le protesi dei nostri pazienti. Siamo piccolini, abbiamo molto bisogno di supporto. Per sapere di più potete andare sul sito acapo.info, 5 per 1000 se non lo donate già a qualcun altro, a noi fa molto comodo, tutti i soldi che riusciamo a raccogliere sono per i nostri pazienti.
Grazie, grazie moltissimo.
Grazie a voi.
Grazie professore.
Per il tempo.
Grazie, grazie professore Giovanni Lodi per essere stato con noi, grazie.